se non ci sono dietro dei valori. Ecco. E l'ultimo, secondo me questo è stato la botta decisiva, diciamo Wall Street 2009, no? L'illusione del libero mercato, in cui invece di creare lavoro e posti di lavoro e quindi cose concrete, l'idea era: con i soldi mi faccio i soldi, con soldi virtuali che neanche c'erano mi faccio altri soldi. Poi questo mondo virtuale è diventato una bolla, la bolla di sapone scoppiata, e vedevate nel 2009 uscire questi bancari con i loro scatoloni licenziati perché era fallita la loro finanziaria, eccetera. E qui siamo entrati in un periodo di caduta della speranza, perché ci bombardano, manca il lavoro, non c'è speranza per il futuro, ogni giorno sembra più pesante. Mio nonno ha fatto tanti figli anche perché diceva: mio figlio, i miei figli vivranno un mondo migliore, sicuramente. Mio padre uguale, pensava, questo è stato in Russia, ha fatto il partigiano, è immigrato in Inghilterra, ma l'idea era che i miei figli vivranno in un mondo dove staranno meglio di come sono stato io. Io mi sono domandato, oggi per mio figlio cosa penso? Oggi per i nostri figli pensiamo che il vostro mondo sarà peggio, sarà più duro di quello che è stato per me, perché non andiamo più all'insù ma all'ingiù. E quindi c'è una caduta totale della speranza. Se a questo, se a questa mettiamo accanto mettiamo la caduta dei valori, la caduta totale, l'Occidente, questo possiamo dirlo tranquillamente, l'Occidente sotto l'aspetto relazionale, umano, di valori in caduta libera. Questo è ormai un dato di fatto, cioè la nostra civiltà si presenta sempre, spesso come sempre più conflittuale, disumana. Io ho scritto questo, no? Ho scritto: tacciono i padri della Chiesa e arriva Madonna, non la Madonna, la Material Girl, una delle sue prime, una donna materiale. Tace Sant'Agostino, si fa strada Lady Gaga, cioè l'eccesso. La cosa più bella o più che i blog dicono che è la più creativa di Lady Gaga è il vestito di carne bovina. Mi si è denudata e si è presentata al pubblico col vestito di pezzi di carne bovina. Questo è, cioè, il bene, questo sono alcuni esempi molto molto stupidi, ma dove non c'è più la chiarezza tra bene e male, non c'è più la distinzione tra città dell'uomo e città di Dio, anzi Dio, chi crede in Dio oggi è un po' un illuso, possiamo vivere bene anche senza Dio, e tanta gente non riesce a comprendere che noi siamo stampati su Dio, e Dio cosa ci sta a fare? Perché devo credere in Dio? Perché? Ecco, quindi, e qui, e questo genera tanta sofferenza, tanta sofferenza umana, perché al posto di Dio mettiamo tanti idoli, l'idolo dell'eccesso. Io dico a mio figlio delle volte: ma non ne hai mai abbastanza, perché? Bene. Succede questo però, ecco, su questo mi fermo un attimo. Adesso leggiamo il brano di Elia, che è sconcertante. Questo brano è sconcertante. Domani facciamo il seguito, che invece è un po' più di speranza. Mi sto deprimendo però.
No, vuol dire che domani dovrà tornare, sennò rimango depresso.
No, aspetta. Allora, Acab, quello primo re 19, e la storia del profeta Elia va dal primo re, primo libro dei re 17 fino al secondo del libro dei re 2, poi sale al cielo. Acab riferì a Jezabele ciò che Elia aveva fatto, che aveva ucciso di spada tutti i profeti. Acab il re, dice sua moglie, Elia ha fatto questo. Jezabele inviò un messaggero a Elia per dirgli: gli dèi mi facciano questo e anche di peggio, se domani a quest'ora non avrò reso te come uno di quelli, cioè se entro domani. Elia, ecco la cosa, Elia, profeta di fuoco, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda, la fece sostare il suo ragazzo. E egli si inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto un ginepro. Desideroso di morire, disse: ora basta, Signore, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto il ginepro. Allora, ecco, un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia cotta su pietre roventi e un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, poi tornò a coricarsi. Venne di nuovo l'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: su, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino. Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza datagli da quel cibo, camminò per 40 giorni e 40 notti fino al monte di Dio, l'Oreb. Domani vediamo il seguito. Cosa succede? Succede che l'uomo di Dio è il portavoce di Dio, consapevole di essere stato chiamato e inviato, ha un crollo nervoso. Succede che di fronte alla Jezabele che cerca per ucciderlo non ha più la forza di reagire, e in questo può essere lo specchio nostro. Quindi tranquilli, tranquilli, possiamo anche noi avere dei momenti di angoscia, di sconforto, di depressione. Possiamo anche noi avere un tormento dentro che ci tormenta continuamente, perché le cose non vanno come, delle cose importanti per noi non vanno come devono andare. Questo fa parte dell'umano, sperare non significa non avere dei tormenti dentro. Lo scorso con i giovani adulti era rimasto molto impresso questo episodio, no? Del maestro che dice, del discepolo che dice al suo maestro: maestro, io ti sono amico, ormai siamo pari, conosco tutto di te. E il maestro dice: tu conosci il mio tormento? Il discepolo dice: no. E allora come fai a dire che sei mio amico se non conosci il mio tormento? Ecco, sarebbe bello, però ci vorrebbe una sensibilità e una attenzione, un rispetto, un'intimità talmente grande, se adesso ci fermassimo qui, ciascuno dicesse il suo tormento. Io penso che salterebbero fuori tante cose. Io ce l'ho, tanti di voi ce l'hanno sicuramente. Vi dico solo questo, visto che parliamo un po' genericamente. Ad esempio, io mi sono incontrato varie volte con le famiglie dell'Istituto Santa Famiglia, che è uno dei 5 ordini fondato da Don Alberione. Sono persone, famiglie, uomo e donna, consacrate, fanno il voto di castità, matrimoniale, povertà e obbedienza. E stando assieme a loro, il tormento che li tormentava comunemente era uno: i figli. perché ho fatto 5 figli, sono cose che mi hanno detto, 4 hanno buttato bene e uno mi è venuto in casa con la cubista brasiliana, non li ho istruiti tutti uguali, non siamo stati uguali per tutti, e allora questo può diventare un tormento, allora anche dare speranza a queste persone, perché voi avete fatto quello che avete potuto, tranquilli, insomma, perché quando abbiamo dei tormenti ci facciamo dei sensi di colpa, diventano delle angosce e poi diventano dei pallini, no? Delle cose esagerate, poi stiamo male. Stando male, la paura alimenta le paure, la paura alimenta altre paure. E allora la risposta è, ma guarda che ciascuno uomo o ciascuna persona ha anche una sua libertà, ha anche la libertà di scelta. Addirittura Benedetto XVI dice, attenzione al progresso, che non è un progresso automaticamente tecnico, ciascuno deve ricominciare da capo, il cammino ciascuno lo ricomincia da capo e in questo è libero. Quindi anche davanti a proposte che ti sono state fatte puoi dire di no, quindi tranquilli, ecco, in questo stiamo un po' tranquilli. C'è mia moglie, anche questo poi la tagliamo, che a volte mi tormenta, no? Perché poi quando c'è questa cosa qui si va sempre a paragoni, no? Quindi figlio del tale più bravo e più intelligente, non fa queste cose, degli amici più scelti, eccetera, eccetera, eccetera. È più riuscito, più. Vabbè. Elia però cade in questo momento qui, in cui possiamo cadere anche noi, anche come gente di fede, anzi proprio perché abbiamo fede, o proprio perché siamo persone che cerchiamo di seguire il Vangelo, no? Sono onesto e proprio per questo tu mi freghi. No? Ho detto di sì una volta, quindi sono stato buono e proprio per questo tu te ne approfitti. Penso al lavoro, no? Penso al lavoro dove arriva, vanno sempre dove c'è la buca. Me metto la ziva sempre, a che la buca il cacacchè, no? Perché c'era un problema a volte nella scala, arrivavano lì, no? Ecco. È così, allora uno dice, ma io a un certo punto uno si domanda, o forse, o anche perché hai fede, no? Vieni, ho preso in giro, o vieni detto sei degli eletti, o ecco, ti vedono i difetti, stanno molto attenti a te, magari, eccetera, no? O ti fanno la battuta, oppure sei tagliato fuori anche per questo, no? E allora uno dice, ma sarò mica proprio più coglione, eh? Sarà vero? E quindi può andare un po' in crisi, può avere un momento come Elia. E Elia, vedete, ha desiderio, lì penso di averlo scritto, si alzò e se ne andò per salvarsi, perché Elia ha paura, la prima paura è la morte, no? Poi abbiamo paura, non so, di non valere, abbiamo paura di non contare per gli altri, di non meritare di essere amati, di non essere apprezzati, per essere apprezzati bisogna far meglio degli altri, siamo in una società molto conflittuale. E allora si alzò e se ne andò per salvarsi. Anche noi abbiamo a volte questi desideri di fuga dalla situazione reale. Quando arriviamo a letto la sera, grazie Signore, ma mia moglie dice, ma chi ha fatto il letto bisogna fargli un monumento, a chi ha inventato il letto, così. Ecco, di fronte ai duri impegni quotidiani aspiriamo spesso una cosa sola, evadere, e attenzione che attorno all'evasione è sorto nell'attuale società un business enorme, il gioco ad esempio, l'evasione, la discoteca, tutto ciò che è evasione. Perché i nostri figli vanno di notte? Quando noi dormiamo, loro evadono dal mondo reale ed entrano in questo mondo che per loro è più reale del mondo reale, con luci psichedeliche, eccetera, eccetera. Oppure l'evasione, non so, in internet o nel gioco, mille forme di evasione. La paura l'avvilimento. Elia si sente solo ed isolato, cade in un profondo sconforto, desidera persino la morte. Non so se forse è capitato qualche volta anche a voi, signore, basta, basta, lei ti lasci un po' andare, no? Ecco, fammi morire. Dimissioni, sono stanco e affamato, e dice adesso basta, è come se dicesse anch'io Dio adesso basta, ti abbandono. La giustificazione, anche qui ci siamo bravi a giustificarsi, lui dice non sono migliore degli altri, quindi signore lasciami stare, non faccio più un tubo, basta. In una situazione come questa nessuno potrebbe farcela, è una giustificazione. Bene. Le nostre paure sono come dei catenacci che sigillano il baule di un tesoro nascosto, dei nostri desideri più profondi. La paura assume mille aspetti. La paura è l'angoscia e l'antisperanza. Beh. Cosa succede? Dio abbandona Elia? No. Cosa fa Dio? La carezza di un angelo. Dio è un profeta di fuoco che aveva ucciso addirittura, che voleva salvare il mondo uccidendo i cattivi. Dio gli consiglia, lo tratta con una delicatezza enorme, gli manda un angelo che lo sveglia, la carezza di un angelo, non gli fa trovare un cavallo pronto per andare, ma la carezza di un angelo, un pane cotto tra due pietre e un orcio d'acqua, e un invito, alzati e mangia. Noi avremmo detto, mangia e poi questo ti dà forza, ti alzi. No, alzati, non ti voglio vedere in questa situazione, io sono il Dio della vita, tu devi essere un uomo che sta in piedi, io ti ho fatto con i piedi per terra e con la testa verso il cielo, alzati. Non lasciate cadere le braccia, un altro profeta. Sono non temere, non avere paura, nella Bibbia c'è per 365 volte. Ogni giorno il Signore ci dice non avere paura. E quindi ci manda, la vita è molto dura, ma il Signore ci manda la carezza di un angelo. Mangia, alzati e mangia. Quasi niente però, eh. Un po' di pane, un po' di acqua, una parola, una carezza per istituire il futuro. Dio fa questo, non ci lascia gettare la spugna, non accetta che ci arrendiamo. Con la forza datagli da quel cibo, poi Elia fa un lungo viaggio, e questo glielo dice per due volte. E la prima cosa che Dio vuole è che noi è come il corpo. Perché se noi siamo sfiniti, smembrati, smettiamo di mangiare e di bere, siamo all'anoressia, no? Che è questa grave malattia, o ci trattiamo male fisicamente, noi siamo un corpo. E Dio dice prenditi cura anche del tuo corpo, alzati e mangia. E quindi è un Dio che si prenderà cura del corpo come delle membra più sofferenti. Ecco, pensate che i padri della Chiesa hanno visto in quest'acqua, in questo pane, il simbolo dell'Eucaristia, e attraverso il quale noi camminiamo, e l'energia che il Signore ci dà per camminare, un po' di pane, un'ostia, ma il Signore con noi, ecco, noi siamo più avanti, siamo ancora più fortunati. Nel senso che questo Dio si è fatto il Dio con noi ed entra intimo più di noi, non è la carezza di un angelo, ma è Lui che entra dentro di noi per darci energia, quindi è la sua forza, è il Signore in noi. Addirittura la comunione per i morenti lo chiamano viatico, è il pane per il lungo viaggio, per il passaggio che devi fare, no? Bellissima questa cosa qua. Ecco, cosa dice questo? Possiamo avere fiducia nella terra, questo è l'argomento centrale, quindi se sapete questo, sapete, se centrate questo, centrate il discorso di stasera. Possiamo avere fiducia nella terra partendo da ciò che ci viene dato dal cielo. Noi siamo ben misera cosa